Ich begrüße zu dieser Sendung.
Do il benvenuto a tutti i fratelli e le sorelle nel Signore in tutto il mondo e in questa assemblea. Saluto tutti voi con la parola di Tito, capitolo 3, versetti 4 fino a 7. Tito, capitolo 3, dal versetto 4 al versetto 7. Ma quando la bontà di Dio nostro Salvatore e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che Egli ha sparso abbondantemente su di noi, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Affinché giustificati dalla sua grazia diventassimo in speranza eredi della vita eterna. Che il Signore possa benedire tutti quelli che ascoltano la sua preziosa parola. Prima di ascoltare la predica, leggo un saluto, una parola di saluto del fratello Frank. Amati fratelli e sorelle, vi saluto calorosamente in tutto il mondo nel prezioso nome di Gesù Cristo. Con grande gratitudine guardo ai 70 anni del mio ministero, durante i quali Dio ha benedetto in tutta la terra. Era nel piano di Dio di rivelare tutto il suo consiglio nel nostro tempo e di proclamare il messaggio di salvezza valido eternamente a tutta la creazione. Ma ora, all'età di 90 anni, il mio corpo è diventato debole. Mi sento come Paolo, che scrive in Galati 4, anzi sapete bene che fu a motivo di una malattia che vi evangelizzai la prima volta e quella che nella mia carne era per voi una prova non la disprezzaste né vi fece ribrezzo, al contrario mi accoglieste come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso. Come ho detto spesso di recente, negli ultimi tempi, il fratello Branham ha avuto il suo ministero e io ho fatto quello che potevo nel mio ministero. Nessuno ha bisogno di aspettare me, il Signore stesso porterà tutto a compimento in tutto il mondo. La mia preoccupazione è sempre stata quella di mettere in contatto i credenti con Dio. Non siamo seguaci di Paolo o di Branham, ma di Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Così come il Signore ha completato la sua opera di creazione, così certamente Egli completerà la sua opera di redenzione. Ciò che conta adesso è che tutti i veri credenti in tutto il mondo credano solo ciò che dice la Scrittura. Solo così la Chiesa arriverà all'unità dello Spirito e tutti coloro che sono da Dio odono la voce della parola di Dio in tutto il mondo, in tutte le nazioni, in tutte le lingue. Siate benedetti nel nome santo di Gesù. Amen. Fratello Frank, siamo riconoscenti al Signore che possiamo essere qui questa mattina. Spero solo che tutti coloro che pensavano che saremmo stati nell'altro edificio abbiano superato la tristezza del fatto che siamo qui questa mattina. A volte possono essere piccole cose che il nemico rende così grandi da far passare ogni benedizione. Dobbiamo stare molto attenti che questo non accada e che prendiamo davvero tutto come viene, e allora saremo benedetti. Come già il nostro caro fratello ha detto, ha sentito quando tornava a casa che Dio aveva benedetto, e questo si sente dappertutto. Le persone dicono di non aver mai sperimentato prima una tale profondità nelle parole di Dio e una tale comunione di spirito. E io spero solo che le aspettative di queste persone siano o rimangono su una persona, ma su Dio. Se le persone ora concentrano le loro aspettative su delle persone, allora sicuramente non andrà bene. Ma se insieme riponiamo le nostre aspettative in colui che ci ha dato le promesse e ci ha fatto la promessa, e lui è fedele e per adempire tutto ciò che ha promesso, allora lo vedremo con i nostri propri occhi che Dio è fedele. Mi aspetto per me che ciò che appartiene al ministero della proclamazione, la parola di Dio, e non mi spingo troppo in avanti con questo, anche se a volte dico al Signore, sarebbe bello se ci sarebbe un profeta in mezzo a noi e noi potremmo chiedergli le cose. Ma poi ci rendiamo conto che anche il più grande profeta di Dio non potrebbe darci altra risposta che quella che Dio ci ha già dato nella sua parola. È vero o no? Allora smettiamo di lamentarci con Dio, contestarlo, e diciamo, Signore, Tu già hai risposto, solo che non ce ne siamo ancora resi conto completamente. Vogliamo e cerchiamo sempre una risposta, e la troviamo effettivamente nelle Sacre Scritture. Che grazia! Mi sono anche reso conto di quanto possa essere grave una sola frase detta a una persona ammalata. E se dobbiamo pesare le parole, certamente quando le persone sono già state colpite dal destino. C'è una cosa che mi ha colpito molto, ovunque sia accaduto questo non importa, ma una sorella fa visita a un'altra sorella, una è sana e sta bene, l'altra è sul letto dove così per dire, sta nel letto dove morirà, per così dire, con il cancro. E la persona sana dice alla persona malata: sai che differenza c'è fra noi due? Io ho la fede e tu hai la malattia. E si, potete immaginarvi cosa significa per una persona che riesce a malapena a gestire se stessa e che già in una lotta, è già in una lotta interiore quasi impossibile da capire quello che gli sta succedendo, e per non parlare di superare questa prova. E la sorella sana se n'è andata con un sorriso nelle labbra e un alleluia e loda al Signore. E la donna malata, si potrebbe quasi dire, giaceva lì in preda alla disperazione della sua anima. Fratelli e sorelle, alcune cose mi toccano il cuore. Stiamo attenti alle parole che vogliamo dire. Ognuno sia lento nel parlare, veloce nell'ascoltare, ma lento nel parlare e ancora più lento nell'adirarsi. Se facciamo qualche visita e parliamo con le persone, sempre farlo con parole che sono piene dell'amore divino, parole in cui si veda la mano tesa del nostro Dio, parole che sollevano gli altri, perché forse alcuni, forse tutti, sono già sdraiati, uno in questo modo e l'altro in quello. E allora ci si rende conto di cosa significa l'amore di Dio nel cuore. E l'amore non aggiunge altro dolore e sofferenze alle sofferenze dell'altro, che sono già abbattuti, ma soffre con lui, sopporta, tollera tutto. Questo adesso deve diventare evidente. Tutto il resto era solo un fare come una persona pia, e tutti pensano sempre di avere ragione, ma Dio vuole portarci al punto in cui diventiamo veramente una benedizione per gli altri, e che tutto ciò che ci ostacola spiritualmente sia tolto dai nostri cuori. Perché abbiamo ricevuto le più grandi rivelazioni dalla parola di Dio. Ma se ci sono ostacoli nei nostri cuori, che cosa avviene? Allora non possiamo andare avanti. Siamo legati dalle circostanze che il Signore mette in tutti noi, un tale desiderio di essere benedizione gli uni per gli altri, di sostenere gli uni gli altri, ognuno possa prendere le persone così come sono, e uno che possa aiutare tutti. Allora Dio ci benedirà e sarà con noi. Nel Salmo 21, penso che la penultima strofa o anche l'ultima, dove dice: poiché tu farai loro voltare le spalle, con il tuo arco mirerai diritto alla loro faccia. Non noi, ma il Signore metterà in fuga i suoi nemici per il suo onore, per la sua giustizia, per la sua verità. Il salmista dice in un altro salmo: alzati, Signore, i tuoi nemici saranno distrutti, li disperde e loro devono fuggire. E non è solo il re a gioire dell'aiuto di Dio, come abbiamo letto. Il re si rallegra del tuo aiuto. Vorrei dire che anche un mendicante è felice dell'aiuto che Dio gli dà. Quell'uomo era un re, e allora ha parlato così per lui, e così tutti, il mendicante, noi tedesco, qualunque nazionalità, qualunque che riceve l'aiuto di Dio, tutti coloro che l'hanno sperimentato possono dire anche loro: Signore, ho sperimentato il tuo aiuto per grazia. Nell'ultimo versetto leggiamo: innalzati, Signore, con la tua forza. Noi canteremo e celebreremo la tua potenza. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace. Abbiamo il diritto di aspettarci che Dio farà delle azioni che superano le nostre aspettative, perché questo è ciò che dice la Scrittura, che sia nel profeta Isaia 64, dove l'uomo di Dio grida dal profondo del suo cuore: o squarciassi tu i cieli e scendessi, l'abbiamo sicuramente letto spesso. Quale passo della Bibbia non abbiamo ancora letto qui? Si può certamente chiedere questo. Isaia 64: o squarciassi tu i cieli e scendessi, davanti a te sarebbero scossi i monti. Come il fuoco accende i rami secchi, come il fuoco fa bollire l'acqua, tu faresti conoscere il tuo nome ai tuoi avversari, e le nazioni tremerebbero davanti a te. Quando facesti le cose tremende che noi non ci aspettavamo, che possa Dio possa fare questo per grazia. Possiamo vedere che le cose stanno prendendo forma sotto tutti i punti di vista. Nessuno sa quanto tempo ci vorrà ancora, ma una cosa sappiamo tutti: che stiamo vivendo negli ultimi giorni, e che anche i tempi della fine avranno una fine, e che il Signore tornerà e prenderà i suoi a casa. L'ho detto anche ai miei figli quando eravamo seduti insieme, e poi al più giovane, il giorno del mio compleanno, ho detto: quando volete servire il Signore, e sapete come mi sento con questo, cioè se le persone non servono il Signore mentre sono qui sulla terra, cosa dovrebbero fare con Lui nella gloria? Allora cosa li attira se non hanno tempo per Lui qui, se gli passano accanto? Cosa li attirerà lì? Io credo che ogni persona che ha veramente sperimentato la grazia di Dio lo vuole servire. E il Signore dice, penso che nel profeta Malachi, allora vedrete la differenza fra chi serve Dio e chi non lo serve. E questo che cosa include? Ma non solo che uno ha delle parole pie, ma che siamo con tutto il cuore a disposizione del Signore, con tutta l'anima e con tutta l'anima e con tutto ciò che è in noi. Non sono preparato a questa domanda o a queste parole, ma dovrebbe essere in Malachi 3:18, leggo dal versetto 16. Allora quelli che hanno timore del Signore si sono parlati l'un l'altro. Il Signore è stato attento e ascoltato. Un libro è stato scritto davanti a Lui per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il Suo nome. Essi saranno nel giorno che io preparo la mia proprietà particolare, dice il Signore degli eserciti. Io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. E questa parola si trova prima dell'ultimo annuncio e poi si passa al tema del giorno del Signore, poiché ecco il giorno viene. Dio farà una distinzione fra coloro che lo servono e coloro che non lo servono, tra coloro che hanno rispetto per la sua parola, come l'abbiamo letto qui. E in questo contesto è importante il pensiero che viene espresso nell'ultima parte del versetto 17. Qui leggiamo: e io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. A che cosa serve a un padre il miglior figlio se non è a disposizione per lui, se va per le proprie vie? E così dire è il dolore del padre. A cosa servono a Dio migliaia di figli e figlie se non sono a sua disposizione, se non lo servono con tutto il cuore, se non hanno rispetto per le sue parole, se lo onorano solo con le labbra e con la bocca e il loro cuore è lontano da lui? A cosa gli servono tutti i figli e tutte le figlie se vanno per le proprie vie? Sono il suo dolore e gli causano preoccupazioni. Oggi non parliamo di infallibilità, voglio solo dire che dobbiamo renderci conto che noi, come Chiesa qui sulla terra, siamo destinati a uno scopo molto speciale, cioè a essere a disposizione del nostro Dio per servirlo con tutto il cuore. E queste sono le persone che vivono questa differenza, come è scritto qui. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve.
Und
Le persone possono servire una chiesa, una società, una comunità religiosa, possono servire se stesse ed essere a disposizione, ma Dio cerca i suoi figli e le sue figlie a cui ha un diritto e vuole che siano a sua disposizione. Cosa dice Paolo in Galati capitolo 1? Una parola meravigliosa e che possa valere per tutti noi. Qui leggiamo in Galati 1 dal versetto 13. Infatti voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quando ero nel giudaismo, come perseguitavo a oltranza la Chiesa di Dio e la devastavo. E mi distinguevo nel giudaismo più di molti coetanei fra i miei connazionali, perché ero estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo perché io lo annunciassi fra gli stranieri. Allora io non mi consigliai con nessun uomo, né salii a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai subito in Arabia, quindi ritornai a Damasco. Che cosa era? Dio si è rivelato a un uomo che era zelante per una cosa che considerava giusta, ma non aveva capito che il tempo era avanzato e che tutte le profezie già avevano trovato la loro realizzazione. Tuttavia è stato collegato con l'operato di Dio, e questa è la cosa importante per noi. Non importa per cosa io e te abbiamo lottato, non importa a cosa abbiamo dedicato il nostro tempo, l'importante è che ci rendiamo conto ora che Dio vuole rivelarsi in noi attraverso di noi, perché questa è l'ora, perché questi sono i giorni della visita divina per la sua grazia. Perché questa è l'ultima generazione profetica in cui si compierà gran parte della parola di Dio. In un passo si legge che mi ha visto fedele. C'era ancora un'altra parola che volevo leggere, ma non la trovo sempre subito come lo facevo prima, un tempo fa. Leggiamo dal Vangelo di Giovanni, dal capitolo 14. Pensiamo i pensieri del profeta, teniamo stretti i pensieri del profeta Malachia e la parola di Galati. Siamo per essere a disposizione di Dio. E che in quel giorno si farà la distinzione fra coloro che hanno servito Dio e coloro che non lo hanno servito. Non quelli che erano pii, non che quelli che andavano in chiesa, non che quelli lottavano per un punto dottrinale in un modo o nell'altro, ma che quelli che servivano Dio con tutto il loro cuore e che gli appartenevano con tutto ciò che era in loro, il loro tempo, i loro talenti, tutto ciò che nel loro apparteneva a Dio. E questa sarà la differenza in quel giorno. in Giovanni 14:12 la parola che il fratello Branham ha letto molto spesso dice qui: in verità vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre. E quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Versetto 15. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, perché sia con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. Non è una parola meravigliosa? Lo Spirito Santo è mostrato in diversi modi come consolatore, come colui che aiuta, colui che ci consiglia, è diventato tutto per noi. E quando ci accorgiamo che questo Spirito della verità ci conduce in tutta la verità e che il mondo non può riceverlo, non lo vede, non ne hanno bisogno, solo chi è dalla verità può ricevere lo Spirito della verità. E il Signore dice: la mia parola è la verità. E qui distinguiamo chiaramente tra un'unzione dello Spirito che molti hanno, che milioni hanno in questa generazione, e tra la genuina ricevere genuinamente il genuino Spirito Santo nella tua e nella mia anima in relazione col seme della parola di Dio. Lo Spirito Santo deve avere un punto di riferimento nella tua e nella mia anima. Deve avere un punto di contatto. E se la parola ispirata dallo Spirito non è nell'anima, dove dovrebbe essere il punto di contatto? Non c'è. È un'unzione, la gente si rallegra e poi se ne va per la sua strada. Vanno per le proprie vie. Ma Dio è un popolo sulla terra, un popolo che ha destinato a riconoscerlo, ricevere la sua parola e essere condotto dallo Spirito in tutta la verità. Nel versetto 18 è scritto: Non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi. Questo è quello che opera la parola e lo Spirito di Dio in noi, e noi, che noi lo riconosciamo. E adesso vogliamo porci la domanda specifica se questo già è avvenuto. Qui dice: non vi lascerò orfani, tornerò da voi, vi do il mio spirito ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. E poi viene: in quel giorno conoscerete che io sono nel Padre, voi in me e io in voi. La prima parte la posso rispondere con un chiaro sì, perché tutti abbiamo riconosciuto che Dio era in Cristo e Cristo in Dio, che il Signore Gesù è la rivelazione di Dio in carne. L'abbiamo capito. Con questo non abbiamo alcuna difficoltà, ma ora questa prima parte deve portare con sé la seconda, altrimenti l'effetto non ci sarà, altrimenti il significato e lo scopo di ciò che Dio aveva in mente non si sarà concretizzato. E qui e dice, lo rileggo un'altra volta: in quel giorno riconoscerete che io sono nel Padre mio. L'abbiamo già appena detto di averlo riconosciuto, ma ora è voi in me. Abbiamo questo, l'abbiamo riconosciuto con la stessa chiarezza e l'abbiamo preso nei nostri cuori, che così certamente come Dio era in Cristo e ci riconciliati con sé, che siamo redenti, siamo nel Redentore, che questo è il nostro stato attuale. L'abbiamo ricevuto in fede? Magari non posso esprimerlo chiaramente, ma credo che la parola di Dio lo dica molto chiaramente. Così, quando questo succede, che viene lo Spirito, colui che ci aiuta, il Consolatore, il Consigliere, viene detto: non vi lascerò orfani, ma vi manderò lo Spirito di verità, che il mondo non può ricevere. E poi, ancora un po', e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. Vogliamo chiedere ardentemente al Signore che questo versetto intero sia iscritto come rivelazione divina nel profondo del nostro cuore, che non solo la prima parte, ma anche ciò che segue: e voi siete in me e io in voi. Come il fratello Branham l'ha spiegato molto bene, nel modo più semplice, che a volte, non solo a volte, ma certamente sarebbe offensivo per le persone altamente istruite. Ma quali grandi verità sono state espresse in modo chiaro e semplice, con riferimento ad Abramo e Levi, dice in modo semplice e chiaro che era ancora nei lembi di Abramo quando c'erano ancora 4 generazioni prima di lui. E il fratello Branham lo spiega così: proprio come noi eravamo già nel nostro nonno e poi finalmente nel nostro padre, ma lui non poteva ancora avere comunione con noi fino a quando non è arrivato il momento dove siamo venuti alla vita. Improvvisamente nostro padre, nel quale eravamo, ha potuto avere comunione con noi, perché siamo stati concepiti, nati in questa vita. Ci è stato spiegato che eravamo in Dio già nell'eternità e non siamo altro che figli e figlie di Dio, concepiti e nati alla vita divina attraverso lo Spirito. Eravamo in Cristo e saremo con Lui e in Lui per sempre. Sono tutti pensieri meravigliosi. Credo che non ci sia mai stato un tempo in cui le cose divine e l'intero piano di salvezza siano stati spiegati in modo così semplice, ma così completo e profondo come in questi giorni. Ma a che cosa ci servirebbe? Se diciamo abbiamo riconosciuto il battesimo biblico e abbiamo compreso la divinità, se non comprendiamo che siamo in Cristo ed Egli in noi. E solo allora abbiamo fiducia in Dio. Fino adesso ci manca la fiducia perché noi dubitiamo, per così dire, di ciò che Dio ha fatto per noi e per noi. E poi c'è davvero solo, è un peccato cattivo, è il peccato dell'incredulità. Cosa dice il Signore nel Vangelo di Giovanni? Perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. E cosa scrive Giovanni nella sua lettera? Chi non crede a Dio lo fa bugiardo. Nessuno dirà a Dio: non hai detto la verità. Nessuno lo farà, ma è scritta la frase potente: chi non crede a Dio lo fa bugiardo. Se non credo a quello che mi dici, cosa ho fatto? Ho messo in dubbio quello che mi hai detto, e così per dire ti ho fatto passare per bugiardo. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo. E adesso vi chiedo, come vogliamo farcela se all'Iddio veritiero eterno lo facciamo attraverso la nostra incredulità bugiardo? Come ci presenteremo davanti a Lui? Che questo venga nei nostri cuori e che ogni parola di Dio è vera, vera come Dio stesso, perché la parola è uscita dalla sua bocca. Qui Giovanni continua, in Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 15, dal versetto 18. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Siccome non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta: il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Anche questo devo crederlo. Se non lo credo, rendo bugiardo colui che l'ha detto. E questo è il mio Signore e il mio Dio. Qui viene detto: se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Si tratta di un mandato divino. di un compito divino per portare la parola rivelata di Dio alle persone, e colui che da Dio ascolta coloro che sono mandati da Dio, e colui che è mandato da Dio pronuncia le parole di Dio perché sono nel suo cuore rivelazione vivente, è diventato parte di questo che Dio ha voluto fare, e credo che Dio voglia portarci tutti a questo punto, non che ora immaginiamo che deve accadere questo e quello o che ora facciamo questo o quello. All'inizio facciamo solo una cosa, che crediamo a Dio, prendiamo sul serio le parole che Lui ci rivolge, riconosciamo e diciamo il nostro personale stato di fede secondo la parola di Dio, lo ricevo così, Signore, lo accetto con fede, come Tu, oh Dio, eri in Cristo, così ora Cristo è in me, perché così dice la Tua parola. Non mi hai lasciato orfano, ma Tu mi hai dato il Tuo Spirito. Lui è il mio avvocato, il mio aiuto, il mio consolatore, mi guida in tutta la verità. Chi di noi potrebbe anche solo attribuirsi la minima cosa a se stessa? Non abbiamo tutti camminato nel buio? Non conoscevamo tutte le cose di Dio che Dio ha ordinato per questo tempo? Ma Dio si è rivolto a noi nella Sua grazia e vuole rafforzarci oggi nella nostra fede. Dio non ha interesse a colpire i Suoi figli. Il nemico lo sta già facendo abbondantemente. Dio non ha bisogno di aggiungere altro, ma Dio è interessato a edificarci, rafforzarci nella fede, renderci più forti. Non che solo diciamo siamo adesso stati benedetti. Voglio dirvi una cosa, a meno che non ci mettiamo sulla base di una certa parola di Dio e non si dica: Signore, oggi prendo posizione nella fede, riconosco ciò a cui mi hai destinato e scelto, eletto. Se ringraziamo solo Dio in generale e non abbiamo la Sua parola davanti a noi mentre lo ringraziamo, ma passiamo oltre, allora non funziona. Dobbiamo davvero prendere sempre la parola come fondamento e stare in piedi e sostenerci su di essa e dire: Signore, Dio fedele, Tu hai fatto tutto questo per me. Tu mi hai riscattato, hai versato il Tuo sangue per me, mi hai chiamato per nome, sono Tuo. Dobbiamo dire queste cose facendo riferimento alle Scritture, perché dalla parola viene la predica e dalla predica viene la fede. Dobbiamo prenderla per noi personalmente, e la predica ci riporta attraverso la fede alla parola da cui è venuta, e così abbiamo il collegamento con Dio e possiamo solo dirgli o ringraziarlo per quello che già ha fatto. Signore, aiuta il re, esclamò Davide. Oggi possiamo esclamare: Signore, aiutami. E chi può dirlo con fede può farlo dicendo: Signore, Tu mi hai aiutato, mi hai redento, mi hai reso Tuo figlio, ti sei riconciliato con me. Tu mi hai dato la vita eterna, mi hai eletto per servirti. Con l'aiuto di Dio dobbiamo davvero dirlo con convinzione nella fede. e non credo che oggi sia difficile per noi. Lo abbiamo visto con Paolo. Era zelante in un modo molto potente, ancora ignaro della situazione di ciò che stava accadendo in quel tempo. Ma poi il Signore si è rivelato a lui e allora ha combattuto per il Vangelo di Gesù Cristo nello stesso modo. Ha messo la sua vita a disposizione del Signore. E se leggete, credo che sia 2 Corinti 11, con tutto quello che gli è accaduto, come è stato picchiato, anche flagellato e così via, e tutte le cose che ha sofferto. Ma una cosa era certa, portava il nobile seme della parola di Dio. E dice anche in un certo punto a Corinti, anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Fratelli e sorelle, anche noi vogliamo nella fede rafforzarci. Vogliamo incoraggiarci a vicenda con piena convinzione e dal profondo del cuore. E se vediamo che da qualche parte c'è un bisogno di una parola di conforto, o che non lo diciamo solo con le labbra, ma che esca dal profondo della nostra anima, il Signore ci vuole condurre così tutti insieme, Dio in Cristo, Cristo nella Chiesa e noi come suo popolo in Lui, protetti per il tempo e per l'eternità. Non vi lascerò indifesi, orfani, verrò di nuovo a voi. Lui è un vero Padre. È morto, ma è risorto. Conoscete la storia e vorrei concludere con ciò che questa donna disse al fratello Brana. Sì, anche tu predichi Gesù Cristo e lui è morto. E disse, è vero, ma è risorto dai morti il terzo giorno. E non serve un Signore morto più, ma il Signore vivente che è risorto da morti, che ha vinto la morte e l'inferno e che ci ha redenti e che ci perdona, che ci ha tirati a sé e ci ha fatto misericordia per amore. Oh, l'amore di Dio così libero, così profondo, da sempre e sempre nuovo, che possiamo essere sopraffatti da questo amore divino. E ve lo dico liberamente, una persona che entra in una chiesa, che viene in una comunità o in qualche tipo di dottrina e che è solo religioso, alla fine se ne andrà a mani vuote con la sua dottrina. Dio vuole travolgerci col suo amore. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. L'amore di Dio è al di sopra di tutto. E quando l'abbiamo, se l'abbiamo ricevuto, nell'amore c'è riconciliazione, perdono, grazia, salvezza, vita eterna. Tutto è stato rivelato nell'amore di Dio, attraverso l'amore di Dio sulla croce del Golgota. E questa è una parola del Signore. Tutti i redenti porteranno nel cuore ciò che è accaduto attraverso il nostro Salvatore sul Golgota. E sarà rivelato attraverso di loro la parola della croce. Non è una vuota predica delle cose che sono accadute, che si potrebbero considerare in termini di storia o storia della salvezza, ma qualcosa è accaduto per te, per me, con te, con me. Siamo partecipi di ciò che Dio ha fatto. Oggi che possiamo essere sopraffatti dalla grazia e dall'amore di Dio, possiamo rendere grazia al nostro Signore con tutto il cuore e con tutta l'anima.
Thank you.